Ho già una richiesta di tema, d'altra parte è uno dei temi del giorno, la questione della procedura di revisione dell'articolo 138 per introdurre la riforma costituzionale, e questo è un tema. Ci sono altre questioni che mi volete proporre? Questo è il secondo tema che mi avevo prefisso. 2-0. Altri? Legge di stabilità, guardi, qui. 3-0. Avanti. Qui si bleffa in maniera oscena. Dunque, la legge di stabilità è la prima cosa, perché mi sono accorto di un errore spettacolare nel manuale. Infatti oggi ho introdotto la prima errata corrige sul sito del manuale. Che cosa è accaduto? Che mentre con Giovanni Petruzzella, tra un tuffo e l'altro, aggiornavamo il manuale, abbiamo pensato di aggiornarlo con la nuova legislazione. A parte che abbiamo sbagliato numero e anno della legge di riforma del bilancio, confondendola con il numero e anno della Gazzetta Ufficiale. Questa però non l'ho fatta io, l'ho fatta il mio collega. Poi abbiamo trascurato un piccolo particolare, che la nuova riforma entra in vigore dal 1 gennaio 2014, per cui quest'anno questa procedura in corso va con le vecchie norme. Nel nuovo manuale, l'edizione di quest'anno, non si cita la legge di stabilità, perché col 31 dicembre 2013 la legge di stabilità sparisce dall'ordinamento. Ma entro il 31 dicembre 2013 viene votata la legge di stabilità per il 2014. Con il 1 gennaio 2014 il nostro manuale sarà perfettamente in linea. Abbiamo solo anticipato di 6 mesi la realtà, solo che questi mesi, 6 mesi sono rimasti scoperti. Allora io oggi sono entrato nel sito del manuale e ci ho inserito una errata corrige con la pagina dell'edizione precedente dove si spiega che cos'è la legge di stabilità. La legge di stabilità è il nome introdotto con la riforma del 2009, perché in Italia si fanno le riforme così, e che sostituisce la vecchia legge finanziaria. Cosa sia non ve lo sto a spiegare oggi, perché è cosa che vi dovrò spiegare un po' più in là. E sta di fatto in sostanza che col 15 ottobre, che se non sbaglio è oggi, il governo è tenuto per legge a presentare alle Camere la sua legge finanziaria. Per tutto quest'anno si chiamerà legge di stabilità, per il prossimo anno sparirà e sarà solo legge di bilancio. E cioè gli atti preparatori della legge di bilancio, della manovra economica per il 2014. Incrociamo le dita perché le cose che si sentono non sono esattamente allegre. Abbiamo seguito fedelmente il dibattito americano sulla loro legge di bilancio e la notizia del giorno è: Obama e il debito USA, il patto del Columbus Day, pronto l'accordo, l'America scaccia il default. Poi c'è un altro articoletto, questo è sulla stampa, default, restano 48 ore, democratici pronti a ritoccare la sanità. A 48 ore dal default finanziario i leader democratici del congresso avanzano la proposta. Ad averla confezionata Harry Reid, capo della maggioranza, include aumento del tetto del debito, ripresa del finanziamento del governo, inizi dei negoziati, ma soprattutto abolizione della tassa dell'Obamacare, la riforma della sanità. Il che vuol dire che l'uomo più potente del mondo, Obama, il Presidente degli Stati Uniti, sta rinunciando all'unico atto emblematico dei suoi due mandati, la riforma sanitaria. In ciò costretto da questa maggioranza repubblicana che si trova nel Senato. E ovviamente una tragedia per Obama, anche se naturalmente sarà salutato come una grande vittoria del sistema americano che è riuscito a superare l'ipotesi di default, cioè della crisi finanziaria del paese, per blocco delle leggi di spesa. Noi invece siamo tranquilli perché il nostro governo va avanti con la sua legge di stabilità, ci costerà qualche miliardo, siete pronti anche voi a dare il vostro piccolo contributo e nel frattempo comunque vi abbiamo fregato le pensioni e tutte le altre cose, noi siamo felici. Da cosa cominciamo? Immunità o riforma? Immunità, amnistia? Cominciamo dalla riforma. A che punto è la riforma? Mi sono accorto di aver preparato i link, ma di non aver caricato la schermata. Temo che sia proprio così. Ne combino 4 al giorno, oggi ero in ritardo e ne ho combinate solo 3. Vai! Vediamo se è proprio vero. L'ho già fatto. Cosa succede? A che punto siamo? Allora, siamo a questo punto e che... sì, infatti. Siamo a questo punto. Che sta per essere approvata in seconda lettura al Senato una proposta di riforma costituzionale dell'articolo 138, ma che non è riforma, abrogazione, sostituzione del 138, ma è una deroga al 138. Mentre il 138 ci detta una disciplina che domani esamineremo. Domani forse sì, esamineremo dettagliatamente, e questa legge costituzionale vorrebbe semplificare il processo, semplificare il procedimento di approvazione della legge di riforma che questa maggioranza Arlecchino vuole portare avanti. C'è qualcosa che ci dice qualcosa qui? Forse sì. In che cosa consiste? Il sabato scorso c'è stato un corteo di protesta cappeggiato da Rodotea, Zagrebelsky eccetera, e questo corteo di protesta protestava contro due cose diverse, ma unite: la deroga al 138 e la proposta di revisione costituzionale che dovrebbe essere avviata con questa deroga. Riuscite a leggere? Questa è una pagina del vostro manuale, è una slide che prevede i due procedimenti per riformare la Costituzione. Domani vedremo analiticamente, ma diciamo che il procedimento normale dice che Camera e Senato approvano la legge costituzionale, poi aspettano 3 mesi, poi c'è una seconda approvazione. Se questa approvazione avviene con la maggioranza dei 2/3, la legge è compiuta e il Presidente della Repubblica la promulga. Se invece è solo con maggioranza assoluta, si sospende la procedura per 3 mesi, in questi 3 mesi 500.000 elettori, consigli regionali e una minoranza della Camera può chiedere il referendum, cioè chiedere la pronuncia del corpo elettorale che dice sì o no alla riforma. Se dice sì, la riforma va in porto, se dice no, la riforma viene buttata nel cestino. Allora, nel 2001 e la riforma del titolo V fu approvata dal referendum e diventata una legge costituzionale, la riforma del 2006, che doveva essere la forma di governo del Senato federale, bla bla, è stata invece sonoramente sconfitta dal corpo elettorale e quindi non è diventata mai riforma. Allora adesso siamo in un pre-procedimento, in un procedimento che vorrebbe introdurre qualche modifica in questa procedura per renderla più semplice. Voi direte, ma questo è un attacco alla rigidità della Costituzione? No. Dobbiamo essere onesti. No. Se ci fosse un referendum io la boccerei subito, perché non voglio sentire parlare di riforme costituzionali, perché ogni volta che fanno una riforma costituzionale mi tocca aggiornare il manuale. E questo, francamente, mi scoccia un po'. Ma a parte questo piccolo interesse, forse privato, c'è un certo schifo nei confronti di queste cose, e poi vi spiego perché. Il problema è, però, onestamente, bisogna dire che questa riforma non modifica granché. In sostanza, si limita a ridurre a 45 giorni, a dimezzare i 3 mesi di attesa, e non mi sembra che sia un attacco a nulla, a rendere possibile il referendum anche se la legge è approvata con la maggioranza dei 2/3, il che è in qualche modo un rafforzamento. Cioè, se dovesse passare una riforma costituzionale con una maggioranza più dei 2/3, il che non è impossibile, noi comunque potremmo chiedere e votare il referendum, per cui aggiunge una garanzia. Quello che cambia è nella fase qui, nel senso che si istituisce un comitato bicamerale. Questo comitato bicamerale fa un lavoro istruttorio, perché si dice: adesso faremo una vera riforma costituzionale organica, solo della seconda parte, proprio a partire dal Parlamento in poi, eliminiamo il bicameralismo, cambiamo qualcosa il rapporto tra governo e Parlamento, cambiamo qualcosa sull'elezione del Presidente della Repubblica, cambiamo qualcosa sul rapporto Stato-Regioni, non si cambia nulla sulla magistratura, perché questo è fuori dalla deroga. Non è previsto che la riforma costituzionale che si fa con le forme derogatorie tocchi la magistratura. Dopodiché c'è un qualche controllo sugli emendamenti nella prima fase e poi si procede normalmente. Dimezzamento dei termini, referendum anche con la votazione dei 2/3. Francamente non mi sembra che crolli il mondo. C'è da dire che naturalmente se si riuscisse ad ottenere quello che i manifestanti chiedevano in piazza, dove? Ah, questo è anche una cosa interessante. E si otterrebbe questo risultato. Che cosa chiedono i manifestanti? I manifestanti chiediamo a tutti i senatori della maggioranza di evitare che la 813/B venga approvata con la maggioranza dei 2/3. Tale maggioranza preclude la possibilità di ricorso al referendum, per forza, perché questa legge che derogherà al 138 è approvata con le procedure del 138, per cui se è approvata, cioè quelle lì, se è approvata con la maggioranza dei 2/3 non c'è referendum. Se invece manca anche un solo voto, cosa interessante, si sospende la procedura, passano 3 mesi, in quei 3 mesi si possono raccogliere le firme, raccolte le firme si indice il referendum, si va a votare e poi il Presidente della Repubblica proclama i risultati. Morale, passano 3, 5, 6 mesi, 6 mesi di pausa prima che venga applicata la nuova legge sulla procedura della riforma costituzionale, e quindi la riforma costituzionale è ritardata di 6 mesi, so se è chiaro. Noi siamo attualmente alla seconda votazione in Parlamento. Se noi andiamo a vedere il Senato, vediamo se così lo prendiamo, 813/B. Crociate le dita, innalzate un inno al web, non serve, E ieri, forse ieri, sì, perché il fatto dice strappo alla Costituzione. Il Fatto Quotidiano ha un sacco di notizie interessanti. Purtroppo quando dice delle cose che non sono notizie interessanti, dice anche un sacco di corbellerie, c'è un giornale totalmente inaffidabile. Se per caso il proprietario del Fatto Quotidiano è presente, mi dispiace per lui. Un altro colpo alla Costituzione, a manifestazione ancora calda, cioè la manifestazione è ancora calda e si è dato un altro colpo alla Costituzione. Un altro voto a maggioranza blindata e con tempi contingentati, ignorando quella piazza che ha chiesto di non ridurre la carta a collante delle larghe intese. Tra oggi e domani il Senato approverà in seconda lettura il DDL costituzionale 813B, eccolo qui, dai, viene l'inverno, eccolo qui, mi basta parlarle, che vedete è stato approvato al Senato l'11 luglio, alla Camera il 10 settembre, per cui luglio, agosto, settembre, ottobre, sono passati 3 mesi e adesso il 2 ottobre, concluso le parti in commissione, è concluso l'esame in commissione dicendo non ci sono interventi, non ci sono in commissione intervento nessuno, ha detto vabbè andiamo avanti, e va all'aula. E all'aula lo voteranno prossimamente, appena sono decorsi i 3 mesi. C'è un vulnus alla Costituzione? Boh, è quello che è previsto in Costituzione. Le riforme costituzionali si possono fare così. Cosa c'è di vulnus? Niente, poi bisogna vedere se il Senato lo approverà con la maggioranza assoluta o con la maggioranza dei 2/3. Questo cambia le cose. Dopodiché passa la Camera. Notate che in questa seconda approvazione non c'è potere di emendamento. Questo non per volontà della maggioranza delle larghe intese, ma una prassi costante, è una norma regolamentare. Gli emendamenti si scaricano nella prima fase del procedimento. Qui ci sono gli emendamenti, o qui. Qui si discutono gli emendamenti, qui un testo passa dall'altra Camera che può emendarlo, torna alla prima Camera che può emendarlo, torna alla seconda Camera, qua si esaurisce. Esaurita questa fase si è esaurita da tempo, nella seconda fase non ci sono emendamenti, per cui c'è soltanto da votare sì o no. E siamo in questa seconda fase. In questa seconda fase, che incomincia adesso, il Senato può votare a partire da più o meno l'11 ottobre, e quindi siamo in tempo, e dopodiché lo passa alla Camera. La Camera però i suoi 3 mesi partono da settembre, 10 ottobre, 10 novembre, 10 dicembre. Il 10 dicembre anche la Camera può votare questa riforma del 138. Dopodiché vedremo se tutte e due le Camere hanno approvato con maggioranza dei 2/3, a fine dicembre la legge costituzionale è in vigore. Se invece basta che una delle due voti con una maggioranza inferiore ai 2/3 di un voto, o meno, a questo punto si va a chiedere referendum e quindi prima di marzo non se ne parla. Se poi le firme sono raccolte a marzo, allora si andrà a votare a maggio-giugno, e quindi sapremo qualcosa di definitivo verso giugno-luglio. Non è una cosa tanto imminente. E siamo solo nella prima fase, cioè nella fase in cui si sta proponendo una deroga al 138. È una rottura dell'ordinamento? È una rottura, ma non dell'ordinamento. Nel senso che questo è già accaduto ben 2 volte. E siccome non c'è 2 senza 3, questa terza volta era scontata. La prima volta fu per una riforma che era partita dall'accordo di CPC ed era lontano un anno così, ed era l'accordo De Mita-Iotti, 92 poteva essere, e non se ne è fatto niente. La seconda volta fu fatto invece nel 1996, maggioranza governo Prodi, e con quella deroga al 138 fu istituita la commissione bicamerale presieduta da D'Alema. La commissione bicamerale, la commissione D'Alema, preparò un grande testo di grande riforma, di grande Costituzione, e quell'anno che Giovanni Pietruzzella ed io decidemmo di scrivere il manuale, perché questa qua non andrà mai in porto, nel frattempo la concorrenza sta ferma, e infatti è andata così, e questa riforma coronata da grande successo, l'ultimo giorno riunione della commissione speciale, si trovò di fronte alla Lega che disse no, io questa cosa non la voto. Però l'accordo era talmente grande che sembrava ovvio, fu trasferito questo progetto alla Camera, la Camera doveva approvarlo con una procedura più o meno di questo tipo, con qualche piccolo accorgimento, esattamente come avverrà se passa questo nuovo progetto di riforma. E a questo punto Forza Italia, si chiamava così, si chiamava già Popolo della Libertà, no? Forse ancora Forza Italia, comunque Berlusconi era sempre lui, si sfidò dicendo io non la voto, e il progetto di legge fece plaf, ne fu preso solo un pezzo che era il titolo quinto, nefasto, e ne fu fatta la riforma nel 2001 del titolo quinto. Per cui questa è la terza volta che si fa una deroga al 138, le prime due non hanno portato bene. Questa terza volta, incrociamo le dita e speriamo che porti anche male, ma non c'è da stacciarsi le vesti, nel senso che non... questa delega del 138 non è né una novità né una cosa così drammatica per la nostra Repubblica. Ciò toglie l'allarme per la futura, eventuale, probabile, possibile riforma della Costituzione? No. Questa riforma della Costituzione benedetta non ha ancora un corpo. Non stiamo parlando di un progetto di riforma che sta aspettando il nuovo veicolo procedurale per andare spedita in porto. Siamo lontanissimi. Voi sapete che c'era una commissione di saggi, anche noi. Giuditta Brunelli era una dei saggi, poverina, aveva fatto volentieri a meno. E questi saggi sono stati incaricati dal governo e sono stati incaricati di stendere un rapporto su quelle che erano le possibili opzioni e qualche scelta interna. Naturalmente l'agenda di questi lavori è stata fatta dal governo e il governo ha scelto un'agenda che secondo me è stupida, nel senso neanche uno dei problemi segnati nell'agenda era un problema vero, perché i problemi veri vengono messi altrove perché sono troppo veri, troppo seri per essere affrontati. È un'agenda di problemi, come dire, di grande respiro. Allora c'era il problema di che cosa fare del titolo quinto, che oggettivamente è un problema, sì. Il rapporto, la commissione ha finito da poco i suoi lavori con un rapporto, in questo rapporto del titolo quinto si dice pochissimo e cose molto contraddittorie. Poi c'era il problema di come rafforzare il governo in Parlamento, e questo è un problema stupido perché il governo è fortissimo in Parlamento, purtroppo il Parlamento in Italia lavora pochissimo e ha perso ogni potere. Il problema sarebbe inverso: come far lavorare di più e meglio il Parlamento. Se andate a sbirciare nel manuale ci sono delle tabelle sul potere normativo del governo e vedrete che in Italia il Parlamento non fa più leggi, le fa pochissime. Le pochissime leggi che fa sono conversione del decreto legge, delega al governo, approvazione dei trattati, cioè lavora in fase di approvazione di cosa che fa il governo. Per cui potenziare il ruolo del governo in Parlamento è di per sé una stupidaggine. È l'ultimo dei problemi dell'agenda, anzi sovverte l'agenda. Però è una bella scusa, perché chi ha governato questo paese e continua a governare senza fare niente dice per colpa del Parlamento. Avete sentito anche voi il Berlusca dire in televisione: ah, in Italia non si può fare niente perché ci si mette 2 anni ad avere una legge in Parlamento. Non è vero, Il problema è se il governo alle sue spalle ha una maggioranza divisa, cioè i gruppi che formano la coalizione vogliono delle cose diverse, tutto si paralizza. Guardate il povero Letta. Povero Letta non può neanche dire buongiorno, perché deve dire buongiorno ma anche dire buonasera. Ma questo non perché il governo non abbia gli strumenti normativi, ma perché il governo ha una coalizione che farebbe ridere chiunque, dove qualsiasi problema viene impallinato. Ed è questa la paralisi è politica, non giuridica. E torniamo nell'equivoco di pensare che esista una risposta giuridica per risolvere il deficit della politica. Non è così. Il diritto pone limiti, regole, sanzioni, procedure, non assicura risultati. I risultati sono assicurati dalla politica. Se i due coniugi si amano, si rispettano, si vogliono bene, si guardano negli occhi, non c'è bisogno del diritto. Se invece decidono di separarsi, non c'è una norma giuridica che li possa obbligare ad amarsi. È chiaro? La politica funziona esattamente così. Per cui quello è un obiettivo stupido. Obiettivo, terzo asse del rapporto degli saggi, riguarda il bicameralismo. Quello è un problema serio, ma anche lì c'è poco da dire. C'è poco da dire, perché bisognerebbe avere un Senato che è disposto a votare la sua soppressione. E questo non avviene, non avverrà mai. Possono sperare, che so io, di metterli la grappa invece nell'acqua, ubriacarli tutti. E allora magari ubriacando cominciano a schiacciare i tasti e viene fuori un voto a maggioranza, ma non riuscirebbero a votare perché spegnerebbero le luci i funzionari, perché i funzionari non vogliono perdere il loro posto di lavoro del Senato, che rende, e di conseguenza mancherebbe la rete, mancherebbe la catigenica, mancherebbe la luce, si chiuderebbe, precipiterebbe il tetto, ma quel voto non si realizzerà mai. Quindi quello è un obiettivo impossibile. Purtroppo è così, bisognerebbe avere un'altra classe politica, oppure avere una strategia molto più soft, ma questo è un altro problema. Bene, allora questo è il contenuto di uno studio fatto da alcuni saggi e alcuni pampurietti rivestiti da saggi che facevano parte della commissione. Questa commissione ha lavorato dignitosamente, ha fatto un lavoro non inutile, ma è un lavoro lontano 700.000 chilometri da un testo di riforma costituzionale, perché dice questa ipotesi può essere così e questa ipotesi potrebbe essere così, ma non dice che cosa fare, non ne avrebbe autorità. Allora, quando questa commissione ha finito i suoi lavori, consegna il suo malloppo al governo e al ministro per le riforme costituzionali, professor o notevole senatore, cavaliere, commendatore, Quagliarello, sì, perché mi confondo sempre col cacciatore, e me ne scuso, col cacciatore, e oggi, credo, va alla Camera a illustrare i lavori della commissione. E la sua commissione l'ha voluta lui e va alla Camera e dire guardate che bravo, bel lavoro ha fatto la mia commissione. La Camera gli dirà ma complimenti, ma che bel lavoro, ma interessante, c'è una copia anche per mia moglie, e dopodiché la cosa finisce là, perché nel frattempo bisogna aspettare che entri in vigore la supposta riforma, supposta nel senso del... ma pensate sempre male voi, riforma del 138. Una volta che va in porto la suddetta riforma del 138, a quel punto qualcuno deve cominciare a presentare proposte di revisione costituzionale. Forse si serviranno del lavoro dei saggi, forse no, io suppongo di no, perché non lo capiscono neanche, perché è scritto in una lingua parenta che è l'italiano, e faranno una serie di proposte e cominceranno a lavorare politicamente sul testo delle riforme. Morale, il lavoro dei saggi verrà messo in un cassetto e lì forse per Natale si è distribuito nelle scuole medie e inferiori come gadget. A quel punto incomincerà un lavoro politico di costruzione di questa riforma. siamo alla vigilia del crollo? Siamo alla vigilia di Crozza, che sarà esilarante, perché quando Crozza riuscirà a spiegarci cosa stanno facendo il comitato paritetico per le riforme costituzionali, quelli fatti dai politici in Parlamento, ci farà veramente ridere. Perché questi non sono in grado di decidere se prorogare la sospensione, dell'IMU, immaginate se possono essere in grado di decidere se l'Italia è una repubblica presidenziale, semipresidenziale, parlamentare, ma parlamentare nel senso del Westminster o parlamentare nel senso tedesco. Il sistema elettorale, il sistema elettorale sta sospeso, perché finché non abbiamo deciso cosa votiamo? Votiamo la Camera o anche il Senato? Votiamo anche il Presidente della Repubblica? Votiamo per Presidente della Repubblica capo del governo? Dipende dalla forma di governo. Così hanno la scusa per dire, la riforma elettorale è inutile farla adesso. Aspettiamo la riforma costituzionale. Voi capite che tutto questo è una buffonata, una tragica buffonata, che però fa perdere un sacco di tempo. E non saranno i cortei e le proteste e delle brave persone come Gustavo Zagrebeschi a risolverci questo problema. Su qualche giornale da me consultato, penso La Stampa di Torino, eccolo qua, c'è un articolo di Ugo De Siervo, anche lui ex presidente della Corte Costituzionale, anche lui costituzionalista, come lo è l'attuale presidente Gaetano Silvestri, ed è un lungo articolo che non vi leggerò, che incomincia in prima pagina e poi finisce giù, da un titolo sorprendente, poi conoscendo bene Ugo De Siervo, anche Le riforme non più rinviabili. Ecco, questo è tasto rotto della tastiera del pianoforte. Le riforme non più rinviabili. Come se noi avessimo veramente bisogno di riforme. Abbiamo, un bisogno disperato di riforme in questo paese, ma non della Costituzione. Riformassero per esempio la burocrazia ministeriale, sarebbe una grande vittoria. Non ve lo leggo. Punto. E quindi non posso neanche esprimere il mio disaccordo con Ugo De Siervo. Fatto Quotidiano, questa è una notizia che riporta solo il Fatto Quotidiano, prima di arrivare all'amnistia e indulto. P3, Verdini, Cosentino, Dell'Utri salvati dalle larghe intese. Camera e Senato non rispondono sulle intercettazioni, il GIP stralcia. Che cosa succede? P3, voi sapete cos'era la P2? Licio Gelli, che si parla di Licio Gelli. P2 era una loggia deviata della massoneria, che stava preparando col piccino di Stato, una pressioncina corruttiva, insomma queste belle cose. E la P3 ne sarebbe l'erede. I personaggi sono questi nominati, Verdini, Cosentino, Dell'Utri e altri, che sono quelli che poi avevano tutte le zampine dentro negli appalti, per cui ci sono dall'Aquila a G8 in poi, ci sono tutti gli scandali legati a questa banda di persone di cui si sospetta essere delinquenti. Sono passati 3 anni, 3 mesi dagli arresti dell'inchiesta P3 e 6 mesi dalla richiesta del giudice di Roma al Parlamento di utilizzare la telefonata dei 3 parlamentari indagati. Allora, che cosa succede? Il Parlamento e di conseguenza i parlamentari, ma non i parlamentari in quanto parlamentari, il Parlamento in quanto comprensivo dei parlamentari, è immune da certe attività del giudice penale, per cui il giudice penale non può mettere una cimice sotto il tavolo del Presidente della Camera, del Presidente del Senato e stare a sentire se per caso compiono un reato, perché questo sarebbe violazione della sovranità della Camera. È lo stesso motivo per cui la decadenza di Berlusconi non è conseguenza automatica, come non lo sarà in tradizione dei pubblici uffici, una conseguenza automatica della decisione del giudice, ma deve essere filtrata da un voto di controllo della Camera di appartenenza che protegge non l'imputato, ma protegge se stessa, la sua autonomia. Se no, correremo il rischio che una rapida indagine vengano arrestati 316 membri della Camera e improvvisamente ci sarebbe una maggioranza diversa. Guardate che non sto dicendo cose così spropositate, perché quando scoppiò il caso di Mani Pulite, alla Camera dei Deputati la maggioranza assoluta era inquisita. Capito? Cioè gli inquisiti erano in maggioranza rispetto ai non inquisiti. Per cui l'idea anche che il giudice faccia una serie di provvedimenti con cui per esempio nel Senato arresta 20 persone ben mirate e improvvisamente cambia la maggioranza. Letta fa un sorriso così e dice Alfano, senti, vai, perché io ho la maggioranza della Camera. E avremmo cambiato la maggioranza politica votata dagli italiani, auguri, complimenti a tutti, e sostituita dalla maggioranza politica decisa da un giudice che invade un potere. È quello che oggi i difensori e i sodali di Berlusconi dicono della decadenza, che così la magistratura incide sulla politica. No, la magistratura fa il suo dovere, la Camera ha questa prerogativa di controllare che questo potere sia esercitato correttamente e non in senso di aggressione all'autonomia della Camera. Per cui il magistrato non può arrestare un deputato, salvo che non sia preso in flagranza di reato o non sia condannato definitivamente, il magistrato non può intercettare un deputato senza l'autorizzazione della Camera stessa, che è una stupidaggine, perché io sospetto che l'onorevole Pampurietti stia truffando. Lo chiedo alla Camera, la Camera dopo 3 mesi mi dice intercetti pure l'onorevole Pampurietti. Allora capisco che sono un po' stupidi, ma non è che uno, una volta che è autorizzato ad essere intercettato, prende il telefono e dice senti, a proposito di quell'affare, tu ovviamente non è questo il problema è che le intercettazioni ci sono già. Perché ci sono 2 tipi di intercettazioni, quelle attive e quelle passive. Una che attaccano una microspia a Giorgio Napolitano, fittatissima, per cui stanno là a sentire le chiamate che fa lui. Un'altra cosa che intercettano un tizio che può essere intercettato, tipo per esempio l'onorevole Mancino, e mentre Mancino parla scoprono che sta parlando con Napolitano. Siccome le intercettazioni sono automatiche, non è che uno dice il presidente e chiude il telefono, non esiste, perché questo viene registrato. Il problema è cosa si fa di questa intercettazione, se può essere sentita, quelle napoletane non sono state neanche sentite, se può essere soprattutto usata nel corso di un giudizio, e qua siamo il problema. Il magistrato sta indagando, ha le pizze con le comunicazioni fatte da questi illustri e ottimi esponenti politici da noi eletti, Bardini, Cosentino, Dell'Utri, e ha chiesto alla Camera di appartenenza, posso usarle? L'ha chiesto a giugno e la Camera di appartenenza non ha ancora risposto. Se io fossi il magistrato, nel frattempo avrei fatto un conflitto di attribuzione, scopriremo più in là che cosa significa. Ma la cosa divertente, questo ve la leggo, perché il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Ignazio La Russa, paventa una sorta di conflitto di attribuzioni, perché Verdini era un deputato all'epoca dei fatti, mentre oggi è un senatore. Quale giunta deve giudicarlo? Da buon avvocato e da buon collega, ex collega di partito di Verdini, Ignazio La Russa si appella al rischio di un'interpretazione difforme. Se per esempio la Camera dicesse no e il Senato dicesse sì, chi potrebbe stabilire qual è la decisione dell'organo competente? Si presenti all'esame costituzionale, così lo boccio, perché il problema non sussiste. È competente l'organo di cui era membro al momento dell'intercettazione. Non c'è problema. Ma intanto così, piacevolmente, la cosa viene rimandata e un giorno scopriremo che è stato prescritto il reato. Complimenti. ...16:54, bene. Strappo il Senato, l'abbiamo visto. la clemenza senza impunità, la legge di stabilità l'abbiamo visto, l'amnistia. Oh, finalmente siamo all'amnistia. Questo è un tormentone che si ripercuote e si ripropone ogni tot anni. Allora, prima cosa, che cos'è l'amnistia e che cos'è l'indulto? Questo mi pare il primo passaggio. Ve ne ho già accennato, ma non vi ho spiegato di cosa si tratta. Noi abbiamo tre poteri cosiddetti di clemenza. Perché mugolate? Cosa c'è? Uno è la grazia, che è fuori da questa questione, anche se tanto si parla di grazia, è un paese molto grazioso il nostro. La grazia è una prerogativa tipica del capo dello Stato, che risale nella notte dei tempi, è un atto di clemenza e che il capo dello Stato concede a chi se lo merita. Quando finalmente Sua Altezza Reale restava incinta del suo primo figlio, generalmente per merito dello stagliere, il re compariva sul balcone con il pupo maschio, se la femmina lo buttava direttamente dallo stagliere, e diceva: abbiamo un erede, che bella festa, e quindi vi concederò una grazia a tutti coloro che stanno in carcere. E tutti facevano tifo per lo stagliere, giustamente. E questo è rimasto come istituto grazioso di prerogativa del capo dello Stato, il quale può concedere la grazia a persone che sono state condannate e che stanno scontando la loro pena, e la può concedere per ragioni umanitarie. Non vi sto a raccontare tutta la giurisprudenza che si è creato, il dibattito che si è creato su questo potere di grazia, ma sappiate che è una cosa che viene concessa a iosa, sono migliaia di atti di grazia. C'è tizio che sta malissimo e sta crepando in carcere, viene graziato così da crepare fuori del carcere, che anche insomma si recupera la stanza, da branda più che la stanza. E questo non ci interessa, e speriamo che non ci interessi, anche se c'è qualcuno ogni tanto che dice: Berlusconi deve essere graziato. C'è un piccolo problema, che uno dei principi della grazia è il riconoscimento della colpa. Capito, mi avete? Senza riconoscimento della colpa non c'è grazia. Quando Sofri e il suo amico Bontempi, Bonpressi, furono condannati per l'omicidio del un atto di terrorismo, e si pose il problema della grazia, ma Sofri non volle mai riconoscere la sua responsabilità, anche se secondo me ce l'aveva, e quindi non chiese mai la grazia. Le due cose vanno insieme. Togliamo la grazia, resta l'amnistia e l'indulto, che sono invece provvedimenti generali. Cosa vuol dire provvedimenti generali? Sono provvedimenti che vengono concessi per categorie, non riguardano una singola persona. Mentre la grazia riguarda una singola persona, l'amnistia e l'indulto sono appunto provvedimenti di clemenza, ma con effetti generali, e sono molto diversi. Perché l'amnistia incide sul reato. Tutti coloro che hanno commesso questi reati sono amnistiati, il che vuol dire che si interrompe il processo contro di loro, e se loro stanno scontando la condanna, escono. Quindi l'amnistia è uno strumento che serve per decongestionare soprattutto le aule giudiziarie. Ed è un provvedimento che veniva fatto, soprattutto quando c'erano reati di tipo politico. Si è parlato di questo dopo o l'entrata in vigore della Costituzione, anzi dopo la Repubblica, se amnistiare, è stata amnistiata un'amnistia per i reati relativi alla guerra, eccetera, se si è parlato di amnistia, finito il terrorismo, e non fu fatta, e l'amnistia viene fatta con questa caratteristica: tutti i reati di un certo tipo, o tutti i reati sotto un certo livello di pena, salvo quelli particolarmente schifosi, per cui i pedofili non vengono mai graziati, ma neanche i reati finanziari vengono mai amnistiati. Lo ha detto la Cancellieri Ministro, e ha detto una cosa che riguarda la prassi. Per prassi in Italia non si sono mai amnistiati i reati finanziari, anche perché quelli che sono in carcere per i reati finanziari non ci sono. E ancora adesso non ci sono. L'indulto invece è un altro strumento, l'indulto è uno sconto di pena, per cui prevede che il reato sia stato giudicato, sia stato condannato in ultimo grado e stia scontando la pena. E allora è uno sconto di pena. Tutti quanti un anno in meno, evviva! Questo è il meccanismo. Qual è la pietra dello scandalo? La pietra dello scandalo è, guarda un po', un messaggio del Presidente della Repubblica. Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica. C'era il fatto che naturalmente diceva una cosa pesantissima, ma ahimè sbagliata, sul fatto del Presidente della Repubblica che scrive messaggi. Il Presidente della Repubblica, tra i suoi vari poteri, e domani ne vedremo un altro che riguarda la promulgazione delle leggi, poi vedremo in seguito un po' meglio, ha il potere di mandare messaggi alle Camere. Per cosa lo fa? Domani vedremo che lo fa quando rinvia le leggi alle Camere, ma non si tratta di questo caso. Messaggi cosiddetti liberi sono degli sfoghi, delle comunicazioni, delle sollecitazioni, degli inviti, degli auspici che il Presidente della Repubblica invia alle Camere, un atto molto formale, in cui dice: ragazzi, volete provvedere a risolvere un problema particolarmente gravoso? Qual è il problema particolarmente gravoso? E il problema particolarmente gravoso è la condizione carceraria in Italia, che è una vera ignominia di questo paese. Abbiamo le carceri che sono già puzzolenti di per sé, mal organizzate, costosissime e super affollate. Sono super affollate in larga parte di persone che tra l'altro non sono condannate con sentenza definitiva, ma sono in attesa di giudizio, per cui presunti innocenti. E il nostro sistema carcerario è talmente inconcepibile che mescola, per cui tu sei sospettato di aver compiuto un reato per cui è previsto l'arresto, oppure ti arrestano perché c'è il rischio che tu fugga, oppure ti arrestano perché c'è il rischio che tu mescoli le carte, ti cacciano in cella con un pluriergastolano tatuato con la pistola messa a mo' di piercing, e questo per te è una bella esperienza di vita. In attesa di giudizio. Poi magari fa 3 anni ti dicono: vabbè, sì, insufficienza di prove, è vero, e ti prosciolgono. E la tua vita è cambiata. Questo è uno scandalo mondiale. L'Italia, lo ricorda il Presidente della Repubblica, è stata condannata dalla Corte Edu, dalla Corte della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, detta anche Corte Edu. Perché? Perché ha ritenuto che il trattamento che noi riserviamo ai detenuti sia equivalente alla tortura. Bello, eh? Paese civile. 70.000 persone che sono in situazione disumane con un trattamento equivalente alla tortura. Allora il Presidente della Repubblica ha cominciato dicendo con viva vibrante indignazione a dire che bisogna intervenire. Sottopongo dunque l'attenzione del Parlamento l'inderogabile necessità di porre fine, bla 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 bla, e vengo ai rimedi prospettati o già in atto. A. Ridurre il numero complessivo dei detenuti attraverso innovazioni di carattere strutturali. Quanto? Tipo? Quali? Meccanismi di probation, cioè affidamento ai servizi civili, previsione di pene limitative alla libertà personale ma non carcerarie, la riduzione dell'area applicativa della custodia cautelare, l'accrescimento dello sforzo diretto a far sì che detenuti stranieri possano espiare la pena inflitta in Italia nei loro paesi, l'attenuazione degli effetti della recidiva, infine una incisiva depenalizzazione dei reati. Bravo Presidente, ha detto tutte cose giuste. Io comincerei dall'ultima. Allora, le nostre carceri sono per oltre il 50% gente in attesa di giudizio. Vergogna. Per oltre il 50% sono stranieri, clandestini e tossicodipendenti. Che cosa fanno in carcere? Può uno redimersi attraverso la carcerazione quando uno è clandestino? Pensate che la legislazione è talmente stupida che ha dovuto intervenire la Corte Costituzionale dicendo tu non puoi mettere in carcere uno straniero solo perché non ha rispettato e adempiuto il foglio di via obbligatorio, cioè quello per cui deve andarsene. Se questo non c'ha soldi, come se ne va? Sono nigeriano, vengo in Italia, mi fermano, sono senza documenti, mi danno l'obbligo di andarmene. E io come me ne vado? Volando? Camminando? Cosa faccio? Vado a nuoto? Come torno in Nigeria? Se mi ribeccano, carcere. È di questo che scoppiano le nostre carcere. Se noi mettiamo insieme Fini e Bossi per una legge e Giovanardi per l'altra, e poi facciamo anche il concorso di Mister Italia, perché uno dei tre deve vincere, manca Calderoli che farebbe fuori tutti, voi capite che siamo con delle leggi pazzesche e le carceri scoppiano per questo. Scoppiano per questo. Perché devono stare in carcere? Non si sa, ma ci stanno. Allora il Presidente della Repubblica dice facciamo qualche intervento serio, incominciamo a ridurre le pene. Non si va in carcere per certi reati, per certi sì, per certi no. Ci sono i servizi civili, i servizi sociali, un sacco di arresti domiciliari e un sacco di altre cose. Lavoriamo sulle previsioni penali. Quanto ci si mette? Niente. Lo potrebbe fare il governo domani con decreto legge. È abolito il reato di immigrazione clandestina. E tutti coloro che sono in carcere o che sono condannati per reati di droga sono sottoposti a trattamento X e così via. Dopodomani la legge è in vigore e la gente esce dal carcere. Capito? Qual è l'ostacolo? Che non sono d'accordo. Perché Giovanardi non si può toccare. Toccare Giovanardi non è bello, capisco, ma la legge Giovanardi non si può toccare, perché la Bossi Fini assolutamente no. E allora semplicemente c'è una coalizione politica che non riesce a volere fare la prima cosa. La seconda cosa che dice il Presidente è aumentare la capienza complessiva degli istituti penitenziari, costruire altri carceri. Notate che ci sono delle carceri nuove mai usate, che non si possono usare perché non c'è il personale penitenziario. Costa un casino mantenere le carceri, anche avendole costa moltissimo farle funzionare. Abbiamo i soldi per tutto questo? Non è meglio toglierli dalle carceri e mandarli in vacanza? C, terzo punto, considerare l'esigenza di rimedi straordinari. E questo è il putiferio. La prima misura su cui intendo richiamare l'attenzione del Parlamento è l'indulto, che non incide sul reato, ma comportando solo l'estinzione di una parte della pena detentiva, può applicarsi ad un ambito esteso di fattispecie penali. Ritengo necessario che, onde evitare il pericolo di una rilevante percentuale di ricaduta nel delitto da parte dei condannati scarcerati per indulto, come risulta essere avvenuto in occasione della legge 241/2006, il provvedimento di clemenza sia accompagnato da idonee misure, soprattutto amministrative. Cosa ci sta raccontando il Presidente della Repubblica? Che il governo Prodi nel 2006 ha votato un indulto. ha tirato fuori dalle carceri alcune decine di migliaia di persone, in parte delinquenti, in parte in attesa di giudizio, dopodiché queste uno a uno sono tornate in carcere. Perché se tu non dai a uno che esce dal carcere la possibilità di vivere senza rubare, cosa fa lui? Ruba, oppure si mette in politica. Ed è chiaro che questo è un dramma reale. Per cui l'indulto non è che sia la soluzione delle cose, anche perché se tu tiri fuori 20.000 persone dalle carceri con l'indulto e poi queste entrano un po' alla volta, nel frattempo tu riempi le carceri di drogati e clandestini, siamo al punto di prima. Sono passati 7 anni e siamo esattamente al punto di prima, anzi un po' peggio. Al provvedimento di indulto potrebbe aggiungersi un'amnistia, l'altro provvedimento. Rilevo che tra il 53 e il 90 sono intervenuti 13 provvedimenti con cui è stata concessa l'amnistia, sola o unitamente all'indulto. In media dunque, per quasi 40 anni sono state varate amnistie con cadenze inferiori a 3 anni. Ah, cioè non abbiamo un'amnistia ogni 3 anni. A questo punto, cosa accade? Non vi leggo tutto quanto perché poi non interessa. Napolitano ha detto delle cose giuste, ma non ha detto voi dovete fare l'amnistia, non l'ha detto, ha detto fate qualcosa, avete uno strumentario complesso e incominciate a pensare alle misure più radicali e di conseguenza depenalizzare i reati e cambiare il tipo di pena, pensate a utilizzare meglio le carceri o in ultima istanza l'amnistia e indulto. Su questo comunicato è intervenuto Renzi. Ora, io non ho una particolare simpatia per Renzi, che trovo veramente un personaggio che solo l'Italia può meritare, ma visti gli altri, Renzi dice una cosa che secondo me è giusta, cioè del tutto comprensibile, dice io non sono d'accordo con l'amnistia, io non sono d'accordo con l'amnistia, posso dirlo che non sono d'accordo con l'amnistia. Non sono d'accordo con l'amnistia e l'argomentazione di Renzi non è un'argomentazione così sciocca, per due motivi, primo perché è inutile perché poi ripropone il problema fra qualche anno, in secondo luogo perché è, diciamo, didatticamente sbagliata. In uno Stato di diritto la pena deve essere inderogabile. È vero, non ci può essere uno Stato di diritto in cui tu sai che ogni 3 anni ti danno l'amnistia, perché sennò te ne freghi della norma penale. No? Vabbè, tanto poi viene amnistiato. Se proprio va male, ti beccano, ti condannano, non cade in prescrizione, eccetera. Poi c'è l'amnistia e chi se ne frega. Vi pare che un paese civile possa reggersi sull'amnistia? Cioè su un fatto straordinario di provvedimento di clemenza che non esiste negli altri paesi se non per eventi veramente storici. Noi andiamo avanti a colpi di condoni e amnistie, tutti i condoni fiscali fatti in passato, no? Delle cose paurose. Perché questo paese la gente evade le tasse? Perché tanto sa che viene un'amnistia, viene un condono, qualcosa tira via la pena e quindi il rischio va la candela. Poi andate dal commercialista e dice, ma se non dichiaro questa cosa, che probabilità ci sono? Lui dice, ma non sono altissime, poi comunque glielo accertano nei prossimi 3 anni, nel frattempo magari c'è l'amnistia, il condono, capite il ragionamento? È un ragionamento da essere immondi, inverecondi, che dovrebbero essere privati della cittadinanza italiana, perché non si ragiona così, ma è un ragionamento tipicamente italiano. Allora l'educazione del popolo italiano non la fai riproponendo l'amnistia ogni 3 anni, non è possibile, è veramente sorprendente. Allora che Renzi dica queste cose, secondo me, a me non è dispiaciuto, nel senso che le avrei sottoscritte, ma immediatamente scoppia la polemica, e guardate che la polemica scoppia un po' sulla questione dell'amnistia e un po' sulla questione napolitana. È come se Renzi avesse detto a basso Napolitano, non sono d'accordo con Napolitano, Ora, a parte che non essere d'accordo con Giorgio Napolitano è perfettamente lecito, siamo un paese libero dove ciascuno può esprimere le sue opinioni, e posso anche dire che Napolitano, cara, brava persona, ha fatto del bene al paese, ma ha fatto anche un sacco di cavolate. Lo penso, lo scrivo nei miei lavori, vengono pubblicati, e se Giorgio c'ha qualcosa da dire mi telefoni pure. Io sono libero del mio pensiero, giusto? Non è che sia lesa maestà, ma siamo pazzi. Non si può criticare il Presidente. Attenzione, perché questo è un errore di prospettiva. Il Presidente va criticato come tutti gli altri. Non lo possono criticare in Parlamento, come vedremo, che è un'altra questione, ma vedremo perché. Ma fuori dal Parlamento, sulla stampa, nelle comuni manifestazioni del pensiero, qualsiasi politico anche può dire non sono d'accordo. Ma qui non sta dicendo non sono d'accordo con Napolitano, perché Napolitano non ha detto il Parlamento deve fare l'amnistia, non l'ha detto questo, ha detto ci sono tanti strumenti, usatene qualcuno, tra questi strumenti c'è anche l'amnistia, e lui stesso dice attenzione perché è uno strumento come dire pericoloso, non è uno strumento senza conseguenze, no? Ma immediatamente su questa questione di Renzi si scatena il dibattito politico feroce per lesa maestà o per lesa amnistia, perché il governo tutto sommato vorrebbe fare l'amnistia. Cosa gli costa fare l'amnistia? Ah, ecco che cosa gli costa fare l'amnistia. Come si fa l'amnistia in Italia è una cosa difficile da spiegare a qualsiasi persona munita di un medio grado di intelligenza. Nota 10 ci dice che questo articolo è stato sostituito dalla legge costituzionale 1 del 1992, giorno 6 marzo. Andiamo a vedere cosa ci dice la rete su Tangentopoli. Speriamo di incappare un articolo di taglio storico, Mani Pulite, Wikipedia, bellissimo. Wikipedia Mani Pulite ci dice Mario Chiesa, il Mariuolo isolato, 17 febbraio 1992. La legge costituzionale è del 6 marzo del 92, sono in contemporanea. E quando fu scoperto Mario Chiesa, il Mariuolo, si pensava che fosse isolato. Nel frattempo il Parlamento, in un sussulto d'orgoglio perché aveva detto basta con tutte queste amnistie e indulti ogni tre anni, aveva introdotto questa bellissima norma che adesso possiamo leggere. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni suo articolo e nella votazione finale. Capito? Per fare la riforma costituzionale basta la maggioranza assoluta più referendum, oppure la maggioranza dei due terzi solo nella votazione finale. Qui anche nella votazione articolo per articolo, ossia è molto più difficile attuare l'articolo 79 che abrogarlo. Basterebbe che il Parlamento abrogasse l'articolo 79 o lo cambiasse e poi potrebbe fare l'amnistia e l'indulto, ma con la maggioranza dei due terzi di ciascuna Camera nella votazione finale e su articolo per articolo, questa è una corsa ad ostacoli difficilissime. Riuscirono a farla nel 2006 con un accordo centrodestra, centrosinistra e col voto contrario credo solo della Lega e di qualche frangia oltranzista di destra. Oggi è difficile immaginarlo, un Parlamento che va a votare amnistia e indulto con questa maggioranza. Si sono impiccati. In precedenza il vecchio testo dell'articolo 79 diceva che l'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delega delle Camere. Una normale legge delle Camere, poi il Presidente della Repubblica era titolare di un potere, appunto, di clemenza. Era una legge delegata qualsiasi e perciò era un provvedimento molto, molto facile. Oggi è un provvedimento molto difficile e quando dice articolo per articolo, badate, lì oggi c'è la vera trappola. Perché qual è il problema di qualsiasi discorso sull'amnistia e indulto? Riguarda o non riguarda Berlusconi? Tutti i Berlusconi, non solo lui, tutti i Berlusconi. Riguarda o non riguarda tutti i Berlusconi, in generale astratto, non è una questione ad persona. E qui comincia subito la battaglia, per cui la Cancellieri, ministro, dice nella prassi seguita in questo paese l'amnistia, ve lo dicevo prima, non è mai stata data per reati finanziari. Come dire, un membro del governo sta dicendo che verranno esclusi dall'eventuale disegno di legge i reati finanziari, ma immediatamente tutti quanti il centrodestra dice no, questo sarebbe un'amnistia contra personam, cioè la fantasia dell'uso del latino è fantastica, no? Per cui capite che sulla definizione dei reati amnistiati o indultati bisogna raggiungere un accordo dei due terzi. Vi sembra possibile questo nel paese? Io lo trovo francamente difficile, perché se dicono tutti coloro che hanno un reato, hanno avuto una condanna inferiore ai 3 anni, e immediatamente lui dice ci sono anch'io, sono amnistiati, questa vorrebbe dire che Grillo può dire il PD, il PDL, il PD senza il PDL senza la L, insomma si può sopportare, i grilli vengono schiacciati di solito, e dalle automobili, inconsapevolmente, e l'inciuccio, è l'inciuccio per salvare il Berlusca, e immediatamente schizzerebbe al 40% dei voti, così il prossimo governo votato quel porcellum sarebbe un monocolore grillino che insomma... Va bene, mandiamo Grillo al G9, al G20, al G6, al punto G, non so dove si può mandarlo. Scusate le battutacce, ma è quest'ora. Capite qual è il problema? Il problema è che devono raggiungere un accordo su queste formule. E queste formule non sono formule astratte in Italia, perché sono le formule in cui cadono poi i Verdini, Cosentino, i Dell'Utri, e come si chiama quella in Lombardia del PD, che non mi ricordo come si chiama, cioè tutti quelli che hanno processi e hanno una certa protezione politica. Uno a uno, stanno dentro o stanno fuori. E allora la legge generale astratta non viene fatta sui 70.000 disgraziati che stanno nelle carceri, ma viene fatta su quei 200 personaggi che stanno intorno alla politica, che hanno provvedimenti giudiziari già definitivi o in corso. E di conseguenza l'accordo è difficilissimo. È difficilissimo l'accordo. Per cui l'idea che oggi bisogna battere sul tasto dell'amnistia, come pare sia nell'idea, per esempio, della Bonino, che è una brava persona, ma leggermente radicale, per cui l'amnistia ce l'ha un po' ficcata in testa, è un'idea che corre il rischio di paralizzare qualsiasi intervento serio. Mentre interventi seri in questo paese c'è bisogno sulle carceri, perché è una vergogna, non possiamo continuare ad avere condanne a livello internazionale perché siamo un paese di torturatori. Renzi gioca una partita vergognosa, non si fa un congresso sui detenuti, certo che è vero, non si fa un congresso dei detenuti, ma uno può anche dire che l'amnistia non si deve fare. Bene. Avete qualcosa da chiedermi, visto che avremmo ancora qualche minuto? Anche su altri argomenti, naturalmente. Nulla? Una gentile, implicita richiesta a togliere le tende? Capito. Apprezzo l'invito. Ci vediamo domani.